Radio Logos, la web radiosofica del Liceo Cavour di Roma, un progetto dei professori Carlo Scognamiglio e Margherita Marchetti, a cura delle studentesse e degli studenti del liceo, e con la partecipazione tecnica dell'Associazione Culturale De Tour. Titolo podcast: I Sofisti. Benvenuti a Radio Logos, io sono Leonardo e oggi vi parlerò dei Sofisti. Innanzitutto, chi sono i Sofisti? Il termine sofista deriva dal greco sophos, cioè saggio, e significa più saggio. I Sofisti erano esperti nel sapere che giravano di città in città facendosi pagare per il proprio insegnamento. Erano cioè come dei professori itineranti. Col passare del tempo, il termine sofista assume un significato dispregiativo e il sofista diventa colui che vende la conoscenza e vende una conoscenza falsa. Ancora oggi, sofista è un termine negativo, che indica una persona che sa fare dei discorsi molto convincenti, ma che in realtà ha un sapere soltanto apparente. Questo giudizio negativo deriva da quello che gli antichi filosofi diedero ai sofisti, i quali criticavano il fatto che si facessero pagare per il loro insegnamento. Infatti, ad Atene l'insegnamento non era considerato un lavoro, ma una funzione sociale degli adulti. Questo perché i filosofi erano solo i nobili, in quanto potevano permettersi di studiare, avendo già soldi per vivere. Nonostante queste critiche, i sofisti furono appoggiati da giovani, che avevano l'esigenza di saper parlare per potersi affermare nella società democratica, in cui il dialogo era fondamentale. Infatti, l'emergere della democrazia ateniese e la crescente partecipazione delle persone alla vita pubblica e al processo decisionale rendevano necessario saper parlare in pubblico per esprimere il proprio punto di vista. Ora, a che periodo appartengono i sofisti? I sofisti iniziano una rivoluzione filosofica e con loro la filosofia passa dal periodo naturalistico, in cui al centro dello studio c'è la natura, al periodo antropologico, in cui al centro delle ricerche c'è l'uomo. C'è da dire però che i sofisti non furono l'unica causa del passaggio a questo nuovo periodo. Esso fu dovuto anche dalla sfiducia nella ricerca naturalistica, che ormai aveva battuto tutte le strade, e dal cambiamento storico-politico dell'Atene del V secolo, appena uscita vittoriosa dalla guerra contro i persiani. Che cosa fanno i sofisti? I sofisti si occupano di etica, leggi e politica. Infatti, nell'Atene democratica, tutti i cittadini avevano il sacro dovere di prendere parte alla vita politica. E le famiglie ateniesi benestanti cercavano di lanciare i propri figli nell'amministrazione del governo. In particolare insegnavano la retorica, cioè pura tecnica della persuasione e del vincere le discussioni. Protagora diceva: "L'oratore perfetto è in grado di rendere più potente la tesi meno valida". Con loro viene in primo piano il problema dell'educazione dei giovani, poiché ritengono che la virtù non si abbia dalla nascita, ma con la ricerca del sapere. Come classifichiamo i sofisti? I sofisti non costituiscono una scuola compatta di pensatori, quindi sono divisi in due generazioni, la prima generazione, contemporanea a Pericle e Socrate, e la seconda, che è quella che nasce dopo la fine della guerra del Peloponneso. La prima generazione, detta sofistica antica, ha come maggiori rappresentanti Protagora e Gorgia. Il loro scopo era la formazione del cittadino per poter partecipare attivamente alla vita politica, nell'interesse della polis. Questa era una breve descrizione dei sofisti in generale. Adesso parleremo di uno dei maggiori esponenti della prima generazione sofistica, Protagora. Protagora è il pensatore più originale del movimento dei sofisti, famoso in tutta la Grecia per la sua straordinaria eloquenza. A lui la tradizione attribuisce la celebre affermazione secondo la quale l'uomo è misura di tutte le cose, delle cose che sono in quanto sono e delle cose che non sono in quanto non sono. Questa frase, molto complessa, può essere interpretata in vari modi, a seconda di come si intende il termine uomo. In primo luogo, uomo può essere inteso come individuo singolo, e dunque l'affermazione significherebbe che le cose appaiono diverse a seconda dei punti di vista che sono soggettivi. In secondo luogo, il termine uomo può essere interpretato come umanità, genere umano, e dunque Protagora si riferirebbe al fatto che la percezione e la valutazione della realtà dipendono dalla particolare conformazione mentale degli uomini, che differisce ad esempio da quella degli animali. L'ultima prospettiva è quella che attribuisce al termine uomo il significato di civiltà, o popolo, e pertanto equivale a una forma di relativismo culturale, secondo cui le cose sono valutate in modo diverso a seconda delle abitudini e delle convinzioni della comunità a cui gli uomini appartengono. Possiamo considerare la posizione di Protagora come una forma di relativismo, fenomenismo e umanismo. La convenzione che non esiste una verità assoluta non esclude la possibilità di stabilire un criterio di giudizio. Il criterio di giudizio, secondo Protagora, è rappresentato dall'utile. Ma che cos'è l'utile? L'utile è tutto ciò che produce bene, e il bene è individuale, cioè cambia da persona a persona. Tuttavia, per poter stare davvero bene, c'è bisogno che anche la comunità stia bene. Quindi l'individuo agirà per il bene collettivo. In tale ottica, la parola assume un ruolo di fondamentale importanza come strumento per raggiungere il consenso. Grazie ad essa è possibile confrontare le varie posizioni in campo e dialogare per raggiungere una prospettiva condivisa. Coloro che possiedono gli strumenti logici ed espressivi più efficaci possono convincere gli altri della validità delle proprie posizioni. Il metodo protagoreo, cioè il metodo di affrontare le discussioni secondo Protagora, si fonda sul presupposto che su ogni cosa sia sempre possibile addurre argomenti a favore e contrari. Infatti, il sofista addestrava i suoi discepoli al dibattito e alla discussione nella convinzione che occorresse saper sostenere le posizioni vantaggiose per la società, facendole sembrare più forti se si trattava di tesi poco popolari, cioè quelle dei più deboli, e inducendo l'uditorio a credere nella loro validità. Protagora esprime una particolare teoria dello sviluppo della civiltà, inteso come un progresso costante dovuto alle tecniche grazie a cui l'uomo trasforma l'ambiente naturale sottomettendolo ai propri bisogni. Le tecniche, tuttavia, non basterebbero da sole a garantire la sopravvivenza del genere umano se non si fosse sviluppata anche la tecnica di tutte le tecniche, cioè la politica. Come si legge nel mito di Prometeo, narrato nel dialogo, tale tecnica deve essere posseduta indifferentemente da tutti gli uomini. Si afferma l'idea che tutti gli uomini siano dotati della virtù politica e che possano perfezionarla con l'educazione. Ora parliamo di Gorgia, un altro grande esponente della sofistica. Gorgia nasce nel 485 a.C. in Sicilia e muore nel 380 a.C. a Larissa. Fu un discepolo di Empedocle e studiò e lavorò in varie città della Grecia, specialmente Atene. Le opere di cui ci rimangono più frammenti sono Sul non essere e Encomio di Elena. Nell'opera Sul non essere troviamo le sue tre tesi fondamentali. L'essere non esiste perché la sua esistenza implicherebbe una serie di contraddizioni logiche. Se anche esistesse, non potremmo conoscerlo, perché il pensiero non rispecchia la realtà, come sta a dimostrare il fatto che possiamo pensare cose inesistenti. Se anche fosse conosciuto, non potrebbe essere comunicato attraverso le parole, perché esse hanno una natura diversa rispetto alle cose e non possono mai identificarsi con la realtà. Egli, dunque, riconosce che è impossibile affermare una verità assoluta intorno all'essere, perché l'uomo non possiede strumenti conoscitivi ed espressivi adeguati. La credibilità delle affermazioni viene ancorata alla forza persuasiva delle parole e non più a una presunta verità riconoscibile e condivisibile da tutti. Il linguaggio è un gioco che affascina e conquista, è una forza ammaletrice che permette di dominare e influenzare i sentimenti degli uomini. Per Gorgia, l'esistenza è irrazionale e misteriosa e gli uomini non sono né liberi né responsabili, ma soggiogati da forze ignote e incontrollabili. Il fato, il caso, le passioni e anche la forza persuasiva delle parole. Una dimostrazione di queste tesi è rappresentata dal famoso encomio di Elena. Qui Gorgia tenta di dimostrare l'innocenza di Elena, moglie del re greco, e soggiogata dall'amore per Paride, lo segue a Troia scatenando in tal modo la guerra. Elena può essere innocente per quattro motivi. Ha abbandonato il marito ed è fuggita per volontà degli dèi, quindi non è colpa sua. È stata costretta con la forza fisica, quindi non è colpa sua. È stata persuasa dalle parole di Paride, oppure perché è stata vinta dalla passione amorosa per Paride. In tutti questi casi, lei è innocente. Bene, per oggi abbiamo finito. Grazie per averci ascoltato. Radio Logos, la web radiosofica del Liceo Cavour di Roma. Un progetto dei professori Carlo Scognamiglio e Margherita Marchetti, a cura delle studentesse e degli studenti del liceo, e con la partecipazione tecnica dell'Associazione Culturale De Tour. Titolo podcast: I sofisti. I Sofisti è un podcast di Beniamino Boccanegra, Leonardo Lucibelli, Carla Papagni, Thomas Cociorva, Francesco Di Cola e Nata Ziada. Delle classi terzo I, realizzato per Radio Logos, web radio filosofica del Liceo Cavour di Roma. Testo di Beniamino Boccanegra, Francesco Di Cola, Thomas Corciova. Voce narrante di Leonardo Lucibelli. Montaggio audio di Carla Papagni e Nata Ziada. La canzone di Messed Up Intro è rilasciata da freesound.org sotto licenza di Creative Commons.